You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e bentornati dopo oramai un mese in una nuova live, forse anche un po' di più, in una nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jarrett e in nostra compagnia abbiamo nuovamente e per sempre il primo ufficiale Sofia.
Buonasera capitano Jarrett e buonasera anche a tutto il nostro pubblico. Devo ammettere che mi siete mancati tantissimo, così come mi era mancato tanto parlare di Star Trek Discovery. A te l'ha mancato, Jarrett?
Assolutamente sì, infatti ho avuto all'inizio dell'episodio alcune difficoltà a collegare i punti.
Anch'io, devo ammettere anch'io, anche se in realtà mi erano arrivate alcune notifiche da parte di Pluto TV che stavano praticamente ritrasmettendo tutte le repliche di tutte le stagioni, solo che sai, tra una cosa e l'altra, il lavoro, l'università e tutto, infatti anche per me è stato un po' impossibile. Comunque, non perdiamoci in ciance, perché questa sera, infatti, caro Jarrett, andremo a recensire l'ottavo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, denominato Rischiare Tutto. Io vi ricordo che questo episodio è praticamente il primo episodio della seconda parte della quarta stagione. Appunto, c'è stata la pausa, adesso si ricomincia, e tra l'altro sembra essere stato confermato che la stagione avrà 13 episodi. Comunque, Prima di cominciare, io vi faccio i soliti piccoli appunti social che dopo un mese e più ormai vi sarete dimenticati, quindi è il caso di fare un po' di refresh per tutti, così me li ricordo anch'io. Allora ragazzi, io vi ricordo che le nostre dirette sono seguibili in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction, un abbraccio, insomma, quanto c'è di più bello alla diretta. Tanti bellissimi commenti e condividete come se non ci fosse un domani, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, il discorso è molto simile, anche lì mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati quando andiamo in diretta e quando facciamo un nuovo video, o quando facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando, anche lì commentate come se non ci fosse un domani e condividete, mettete anche un bel mi piace alla diretta. Io vi ricordo che tramite YouTube, tramite anzi la super chat di YouTube, è possibile lasciare delle donazioni nel corso appunto della diretta. Cosa succede? Che una volta che fate la donazione apparirà un vostro commento più colorato, più felice, più sparaflescioso rispetto agli altri e noi vi ringrazieremo appunto in diretta. Penso di aver detto tutto, Jared, correggimi se sbaglio, insomma un po' di reminder, perdonami anch'io, ormai devo rifarci un attimino l'abitudine dopo tutto questo tempo.
No, direi che te la sei cavata benissimo. Come avevamo anticipato lo scorso lunedì a questo venerdì, su Pluto TV hanno praticamente usato il canale Sci-Fi quasi solo per Star Trek Discovery, con maratone a manetta degli scorsi episodi. Ma per chi non lo sapesse, è un'informazione comunque giusta da dirla, infatti io nel caso sono la bestia di Satana, perché gli episodi sono disponibili anche sul Microsoft Store. E dunque, Sofia, cominciamo subito con la prima sequenza.
Esatto, allora cominciamo subito, abbiamo appunto l'inizio dove vediamo che, allora innanzitutto c'è da fare un piccolo remindering, perché ricordiamoci un attimo come è finito l'episodio precedente ormai un mese fa. L'episodio precedente finiva con Booker One che partivano verso l'anomalia, perché Ruan decretava di avere l'arma necessaria per distruggerla, per distruggere l'epicentro e quindi, diciamo, mettere fine a tutto quanto. C'era stato un dibattito democratico, si era fatta l'alzata di mano, cosa fare, diplomazia oppure andare di violenza, la maggioranza aveva scelto la diplomazia, ma appunto Book e Ruan si erano, diciamo, rifiutati e quindi alla certa sono fuggiti e a questo punto sono appunto ricercati dalla Federazione. Infatti, noi vediamo che nel quartiere generale Vance ordina la caccia alla nave di Book, dove si trova anche il prototipo del motore a spore che è stato rubato. Vance e Michael parlano quindi con la presidente, in quanto sono responsabile per aver portato Booker One nella federazione. I due però li giustificano dicendo che non hanno mai avuto il sentore che appunto i due avessero delle cattive intenzioni. Se si sparge la voce che il prototipo del motore a spore funzionante è stato rubato, però viene messo a repentaglio tutto ciò che, diciamo, la presidente ha fatto per la nuova federazione e soprattutto si rischia un conflitto con le creature oltre l'anomalia. Michael difende Book dicendo di poterlo aiutare. Infatti a Ruan serve il disiolitio che si può ottenere al mercato nero per far funzionare l'arma appunto di distruzione, e la federazione ha posto i controlli nelle colonie dove appunto questo isolitio si può trovare. La Discovery deve quindi cercare cercare anche delle informazioni sulla specie 10C, che ricordiamoci essere quella che sembra appunto la specie che controlla un po' tutto l'epicentro dell'anomalia. Michael e Vance parlano quindi in privato. Vance confessa che già aveva conosciuto Ruan, aveva avuto delle intuizioni geniali e Vance gli aveva creduto, eppure non capisce come mai abbia fatto tutto questo alla federazione. Vance infatti l'aveva portato con sé, ora se ne pente e teme molto per la sua famiglia. Si scopre anche che l'ammiraglio non è d'accordo con la presidente, infatti vuole che sia Michael a fermare sia Book che Ruan, poiché è più capace di affrontare delle situazioni simili. A questo punto Michael informa Saru e Stamets che la presidente appunto vuole che si occupino proprio loro del primo contatto con la specie di ACC. I due stanno ancora lavorando alle coordinate, quelle che appunto che Zora non voleva rilasciare negli episodi precedenti, insomma c'è stato tutto un episodio dedicato a questo. Perché ancora appunto non si sa che cosa si trovi oltre la galassia. Le orbite delle stelle vicine al centro dell'anomalia indicano che c'è della gravità, ma per capire meglio serve una panoramica. I dati della sfera riportano il tutto alla civiltà Stealth, che è una specie post-curvatura che si trova a 30 anni luce dalle coordinate. La Federazione non ha mai avuto contatti con loro, ma hanno parlato con gli Orioniani. Michael conosce un broker che può aiutarli e Zora a questo punto si offre di aiutare Stamets nella ricerca. Quindi a questo punto diciamo che si separano le due entità, appunto c'è chi appunto come Michael si sposterà per andare poi a cercare Book e c'è chi continuerà a lavorare al discorso dell'anomalia come appunto Stamets, Saru e Zora. Questo è un po' diciamo l'inizio generale, che a me sinceramente non è dispiaciuto, cioè alla fine è un inizio come un altro, si riparte un po' da dove ci avevano lasciati. Non vengono dette cose particolarmente grosse, cioè nel senso sì, si scopre un attimino, si hanno diciamo dei sospetti, in realtà si scopre chi c'è effettivamente, qual è la specie che potrebbe esserci dietro l'anomalia, però poi viene un attimo lasciata lì questa cosa, cioè non viene affrontata in modo più esaustivo. Quindi nel senso un inizio classico, mettiamola così, non so. Tu, Jared, che cosa ne pensi? Ho avuto un po' di difficoltà, sinceramente, a farmi un'idea su questo inizio.
Ma io speravo in tutto un altro inizio. Cioè, io speravo che già si partiva con Book e Rohan già lì, già arrivati lì sull'anomalia, già pronti a sparare, a distruggerla. Io pensavo, ho detto, vai. Cioè, cavolo, dopo un mese di attesa, cioè partire con un episodio veramente così transitorio, no, dai, cioè, a me non mi ha convinto moltissimo questo inizio. E l'ho trovato un episodio molto lento, ma un lento non giustificato, cioè un lento perché vuoi andare lento e basta. Cioè, ci sono quella lentezza che magari ti permette, no, di osservare tutto ciò che circonda l'episodio, di ammirare i dettagli, di guardarci un po' intorno. Questo era proprio lento. Mi dispiace dirlo, ma so che non è un vero e proprio difetto, però io l'ho trovato un po' così. Aveva dei ritmi un po' che non mi hanno convinto. Comunque, ad ogni modo, diciamo che cioè, secondo me era sotto gli occhi di tutti che Book stava per fare la gran cavolata. Oramai erano alcuni episodi che stava con un piede più di là che di qua, quindi tutta questa loro sorpresa mi sembra un po' come dire, ma dai, cioè, ma non lo vedi che questo qua ogni giorno è sempre incavolato, questa storia dell'anomalia, giustamente ha avuto un trauma per quello che è successo. Quindi io cioè, non sono rimasto stupito, ecco, mettiamola così, cioè, tu sei a capo della federazione e non riesci ad arrivare a questo, non lo so.
No, ma più che altro, cioè, il fatto è che l'abbiamo visto tutti, l'hanno visto tutti.
Ma anche lo scorso episodio quando c'erano i voti.
Capito, il discorso di Book era quello lì, cioè, nel senso, lasciava presagire il tutto, anche come lui si comportava, come hai detto giustamente te, nei confronti di Ruan, cioè, lasciava presagire completamente che o si fa come dico io o si fa come dico io. Quindi, cioè, infatti ti dico, sinceramente tutto questo stupore mi ha lasciato un po' perplessa anche da parte dello stesso Vance. Poi sì, ok, va bene, Michael che difende Book, che dice vabbè, ma non pensavo, però figlia mia, non pensavi, cioè questo, scusate, no, stasera la Sofia fa piangere i Klingon, cioè ragazzi, cioè, scusami tanto. E sono episodi su episodi che è lì che appunto, come hai detto giustamente Jared, lui è traumatizzato dalla distruzione di Quajan, è traumatizzato perché ha perso parenti, c'ha le allucinazioni, cioè ne ha passate di cotte di crude, no, ma non aveva dato segni di squilibrio.
Accidenti!
Cioè, veramente, non lo so, non... Sì, Jared, guarda, concordo con te, non... Cioè...
Ma poi parliamoci anche di un'altra cosa. Cioè, loro non si rendono conto dell'incidente diplomatico che stanno venendo a creare. Cioè, tu non devi mandare Burnham e basta lì. Cioè, ti dico, devi mandare un esercito della federazione, ma capisci quello che può realmente succedere? Cioè, no, lei non soltanto può entrare lì e tutto, ma neanche l'arresta. Poi ho capito, poi fa tutta quella spiegazione, Vance, verso la fine. no, cioè, te arrivi lì, lo vedi, lo prendi, lo ammanetti e lo porti via come un sacco, basta. Cioè, io la vedo, cioè, si risolveva veramente in 5 minuti questo episodio. Cioè, quindi secondo me, cioè, tutta questa prima parte a me non mi ha convinto per niente.
No, neanche a me, neanche a me. Cioè, ti dico la verità, allora, in realtà forse, come si dice sempre, è un po' questo il discorso. Allora, probabilmente, forse se l'avessimo vista in continuità, in modalità appunto binge watching, ci avremmo fatto meno caso, perché avremmo lasciato anche un po' correre, perché magari l'avremmo visto un po' come un riassunto di quello che era appena successo. Chiaramente il fatto di vedere tutto questo dopo un mese, che magari ci abbiamo ripensato, ci abbiamo ragionato, ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati, l'abbiamo aspettato e tutto quanto, è chiaro che lascia un po' con l'amaro in bocca, cioè, perché non è un brutto inizio in realtà, è solamente un inizio che appunto, visto così dopo un mese di pausa, ti fa rimanere un attimo con ma come? Cioè, diamine! Cioè, ripeto, forse se l'avessimo visto in binge watching non ci avrebbe dato così fastidio, spero, credo, non lo so.
Ma sai, comunque vedo molti pareri molto dalla nostra parte, ovviamente c'è anche chi la pensa in modo diverso, tra poco li andremo a leggere tutti questi commenti. Ma
assolutamente.
Però diciamo che secondo me non era il segreto di Pulcinella, cioè si sapeva, cioè, oramai si capiva, e soprattutto Burnham, ma ci sta insieme, voglio dire. Ragazzi, io se Sofia volesse andare a distruggere un'anomalia l'avrei scoperto subito, ma a tempo 5 minuti. Neanche dopo 7-8 minuti.
Penso che sia, cioè, così prevedibile, stai attento.
Ma l'avrei intuito, anche perché poi quando stai con una persona da un po' di tempo diventi anche un po' empatico, riesci anche un po' a leggerla, non lo so, cioè a me comunque mi sembra un po' telefonato, ecco, mettiamola così.
Ma ti ripeto, cioè,
poi l'episodio ha anche delle belle scene, anche sì. Ti ripeto, in gran parte non mi è piaciuto perché gli ho dato un 5,5, però diciamo che questo inizio Comunque, leggiamo i commenti dei nostri spettatori prima di passare alla prossima sequenza. Uh-huh. Allora, prima c'è un'osservazione su Pluto TV da parte di Antonio De Stefano. Più che altro il problema di Pluto TV sono le interruzioni pubblicitarie che spezzano il ritmo, e il fatto che lo fanno perennemente alle 21 tutti e tre giorni di programmazione, piuttosto limitante, perché magari non tutti possono a quell'ora. Sarebbe stato più logico darlo in altri orari come repliche. Sì, su questo sono d'accordo, soprattutto adesso che stanno rimandando, almeno in questi giorni hanno rimandato le repliche a ripetizioni.
Il timore è finito, adesso poi si
può... Sì, però dicevo, lo potrebbero fare anche i giorni successivi, magari in tre fasce orarie, che so, una la mattina, una il pomeriggio, una la sera. Mm. Lo fai in tre volte per altri tre giorni e a quel punto, a chi interessa, un modo per vederla lo trova. Poi una domanda sempre su Pluto TV da Riccardo Frasca. Posso fare una domanda? Sono andato su Pluto TV un po' prima che iniziasse questo episodio ed ho visto il titolo di coda un altro episodio di Star Trek Discovery. Ne sapete qualcosa? Che episodio era? Probabilmente un altro in replica.
Erano le repliche, Riccardo. Sì, sì. Guarda, io li ho rivisti tutti e due, perché questa sera hanno dato praticamente, partendo dalle 7, perché ero sintonizzata a quell'ora, e hanno ridato appunto il sesto e il settimo episodio uno dopo l'altro, e poi dopo il settimo sono partiti subito a bomba con l'ottavo, quindi semplicemente questo era quello lì. Forse probabilmente avevi visto i titoli di coda del settimo episodio.
Corrado ci dice: una prima annotazione di carattere generale, a me sembra che in questo episodio la qualità degli effetti speciali sia migliorata, è solo una mia impressione o l'ho notato qualcun altro? Ma in realtà anche io ho notato degli effetti speciali leggermente migliori, soprattutto dei nuovi set.
Sì.
No, ho visto un pochino meglio, sì, decisamente meglio.
È vero.
Sicuramente ho come la sensazione che la trasmissione di Pluto TV un po' abbassi la qualità generale degli episodi. Però secondo me gli effetti speciali su questa quarta stagione, non dico che sono a risparmio, però sicuramente ci hanno investito leggermente meno rispetto alle prime tre, perché anche la terza stagione aveva dei grandi effetti speciali, soprattutto quell'episodio, tutto in quel mondo, no, creato per il Kelpiano.
Sì.
Poi vediamo altri commenti su questa prima sequenza. In pratica l'episodio si basa sull'ammiraglio che ordina a Burnham di agire come Kirk. Non ha torto, secondo me non ha torto. Cioè...
No, appunto.
E forse è stato anche un po' questo forse che mi ha un po' fatto storcere il naso. Perché secondo me devi andare lì a prenderlo, catturarlo e tornare indietro. Basta. Cioè io mi ricordo veramente in tantissimi episodi di Star Trek che quando un personaggio è troppo emotivamente coinvolto, il dottore gli fa togliere, diciamo, l'incarico. Compreso il capitano, Cioè il dottore gli può togliere l'incarico e dice: no, guarda, tu sei troppo emotivamente coinvolto, non puoi andare a fare questa missione. Ecco, secondo me in questo caso non ci doveva andare lei. Lei sapeva delle informazioni bene, le riferiva a chi doveva andarci, ma non ci doveva andare lei. Io la vedo così, sinceramente.
Sì,
secondo me Picard, capitano a caso, non l'avrebbe fatto.
Sì, l'unica cosa che mi sento di dire a discolpa di Michael è che in questo caso, diciamo, il nostro dottore è messo peggio di lei in questo episodio, perché ora, cioè, scusate, approfitto, perché allora non ho fatto una scena apposita per questo, più che altro per il semplice fatto che purtroppo le immagini promozionali di questo episodio sono state molto poche, ho avuto veramente tanta difficoltà a trovare delle immagini adatte, quindi purtroppo se Jared me lo concede comprimo tutto qui, sì, infatti sì. Nel corso dell'episodio noi vediamo anche Calber e Stamets che hanno un dialogo, lo vediamo circa a metà dell'episodio, che secondo me va anche un po' a spezzare il climax, però vabbè, questo è un altro discorso, e noi vediamo che Calber infatti è stressato e Stamets lo nota. Infatti vediamo che Calber non ha saputo aiutare Book e questo lo fa sentire un fallimento, poiché è responsabile della salute mentale e fisica dei membri della Discovery. Stamets gli dice che comprende la sua ansia, la sua incertezza, offrendogli quindi aiuto e una passeggiata insieme nel ponte ologrammi. Quindi diciamo che in questo caso forse non è che Calber fosse esattamente nel mood migliore per aiutare, per dire a Michael no, non ci vai, perché che lui, poveretto. Diciamo che,
sì, che si mette a pulire in modo aggressivo.
Fa ancora che sgriderò, cioè, quello è stato piuttosto imbarazzante, però vabbè, questo è un altro discorso.
Sì, ecco, fra le scene che diceva il Valanti cringe, quella ce l'ha inserita.
Ma sì, ma pieno, quella è stata imbarazzante, cioè, allora io non lo... Allora, la dovrei vedere in italiano, la dovrei vedere, sì, in inglese.
Il dottore, cioè lui fa il dottore e il consigliere deve essere la persona più lucida della nave, cioè non, esatto, puoi perdere così il controllo.
Esatto, no, ma poi ti dico ora, io, allora, non ce l'ho assolutamente, anzi i doppiatori italiani hanno fatto un ottimo lavoro, io sicuramente sono la prima ad elogiarli, però quella scena è stata brutta, cioè nel senso io non so come sia venuta in lingua originale, ma non mi ha convinto, cioè non lo so, non...
Il dialogo, dici?
Sì, il dialogo. No, ma cioè non tanto il dialogo, quanto più appunto lui che urla addosso al robot. Cioè, diciamo che era proprio cringe la situazione.
No, ma quello non penso sia un problema di doppiaggio.
No,
cioè,
ma assolutamente.
È un problema di sceneggiatura, ecco.
No, ma infatti, no, ma...
Vabbè, comunque ci sono anche i commenti positivi.
Ma perché?
Andiamo a leggere, perché noi lo diciamo sempre, diamo voce a tutte le opinioni, basta che siano scritte in modo rispettoso. Infatti leggiamo questo commento di Davide Caldarelli: le nuove serie si basano sui rapporti tra i personaggi, era chiaro che prima dello scontro finale ci doveva essere un momento di distacco tra Burnham e Book, quindi la lentezza dell'episodio ci sta. No, per carità, il commento che hai scritto tu, Davide, è correttissimo, però secondo me è qualcosa anche di già visto. Tyler e Burnham, che lui scopre la vera natura, si dividono, poi nella seconda stagione a un certo punto poi si ritrovano, cioè, non lo so, cioè, io continuo a non rimanere molto convinto, ripeto, di questa prima sequenza. Sottoscrivo ogni parola di Jared e Sofia, grazie Daria, però vedi, cioè, anche persone come Daria, Antonio De Stefano, che comunque generalmente apprezzano tutti gli episodi, ma anche generalmente anche io, in questo caso non siamo rimasti molto convinti, però magari a qualcun altro è piaciuto e può essere anche un punto di scambio. Francesco Spadaro, trama B, trama M e trama B si giocano per 3/4 d'ora a scommessa poker il carburante per minare l'anomalia. Fine. È sostanzialmente, esatto. Esatto. È vero, sostanzialmente è vero. Jaret, ma lei non ha l'autorità. Sì, non ha l'autorità, però secondo me è una gran cavolata, cioè non dargliela. Perché sì, tu dici sì, ma poi faccio un incidente diplomatico con questa razza, ho capito, però poi rischi che l'anomalia loro ti fanno molti, molto più danni, ma danni irreparabili. Quindi secondo me io avrei scelto il male minore. Comunque, è stato un episodio semplicemente illogico, quasi offensivo, ci dice Posidrone 76. Infatti l'ammiraglio voleva mandare tutta la flotta. Perché ha cambiato idea? Perché Burnham era la migliore a conoscerlo? Poi hanno persino l'intelligence. Ma secondo me semplicemente bastava che Burnham riferiva le sue informazioni a qualcun altro. Poi lo so sul discorso del nome, del tipo che non si voleva far controllare dalla flotta stellare, poi dopo ne parleremo per me. Però secondo me stride su certi punti, cioè si poteva risolverla in modo molto più rapido. Io ricordo di TNG alle 3 di notte, Italia 1. Poi vediamo che ci sono tantissimi commenti, ne leggo un altro di Fuat. Francamente credo che la cosa abbia creato troppe aspettative, e ha ragione. L'elemento sorpresa sta soprattutto nel fatto di usare un motore a spore sperimentale, non nella determinazione di Book Tarka. Il doppio binario dell'ammiraglio non mi è dispiaciuto più come Zora che si propone per un incarico. Beh, sicuramente, come aveva detto anche Sofia, magari se fosse stata proposta la settimana successiva non ci saremmo fatti troppi problemi, ma dopo un mese, avete deciso di mettere un mid-season, fate un episodio scoppiettante quando riparte, non troppo transitorio. Io direi di andare avanti. Comunque saluto anche Giusy Morabito che si è appena collegata, lunga vita e prosperità anche a te Giusy. Andiamo avanti con la prossima sequenza.
Eccoci qui. Allora, vediamo questo bellissimo brutto ceffo. Infatti qua ci spostiamo su Luan che chiede a Book che appunto. Allora, scusatemi, mi sono un attimo persa, perdonatemi. Allora, qui noi vediamo appunto Luan e Book, torniamo su loro due. Tra l'altro veniamo a scoprire che appunto entro 24 ore l'arma, una volta diciamo che avranno ottenuto l'isolithium, l'arma diventerà poi effettivamente operativa. Nel frattempo scoprono anche di essere ricercati, cioè si vedono proprio le due taglie sulle loro teste. Ruan continua a sostenere Book nella sua scelta dicendogli che dopo la distruzione dell'anomalia sarà acclamato come eroe e tutta questa storia verrà diciamo accantonata. Ruan infatti conta su di lui per trovare l'isolithium, infatti Book sa che c'è un posto fuori dai radar dove può trovarlo. I due arrivano così al casino Poratia. Book deve qui parlare con Us per acquistare appunto l'isolithium senza fornire troppe spiegazioni. Us ha questo materiale, ha questo isolithium, ma prima vuole essere pagato e si scopre anche che Book ha parecchi conti in sospeso con lui perché tra l'altro ha fatto licenziare anche, cioè diciamo ha fatto buttare fuori i migliori clienti del suo locale. Si arriva quindi a un accordo. Us cerca i bari e gli occultatori di carte che appestano il suo locale, il suo casinò. Ruan e Book devono stanarli per ottenere appunto in cambio l'isolithium necessario. Quindi appunto qui si entra in questa prima sottotrama del film dove appunto il caro Vallanti ci ricorda che il soprannome di Book all'interno di questo bar è Lucciola. Allora, ti dirò Jared, a me questo personaggio di Us è piaciuto, cioè probabilmente è stata la cosa che mi ha convinto di più all'interno di tutto l'episodio. Mi piace sinceramente anche a livello estetico, cioè lo trovo apprezzabile, mi è piaciuto come si sposa anche con tutta l'ambiente, ma appunto come aveva detto qualcuno qualche commento fa, gli effetti speciali sono migliorati, ma secondo me sono anche molto migliorati tutti gli ambienti. Cioè, quando entrano nel bar, ma anche dopo come vedremo, cioè non vedremo purtroppo, ma come si farà come ci faranno vedere dopo quando arriveranno anche Michael o Washington, c'è una sequenza bellissima in questo cielo arancione, su questo mare arancione, è stupenda. Hanno scelto questi colori appunto così caldi, che sono sì appunto caldi, ma in un certo senso fanno anche un po' timore, perché dici, boh, cioè, che posto è questo? Cioè, non lo so, trasudano un po' di criminalità, in effetti. E sono molto belli. Quindi a me, sinceramente, dal punto di vista fotografico, è piaciuto molto questo episodio. E che dire, Az è un buon personaggio, regge bene il ruolo che ha, secondo me, regge molto bene perché soprattutto è coerente con se stesso, cioè dall'inizio alla fine, nel senso lui dice a Book, no, guarda, cioè la condizione è questa, o si fa così o si fa così, e questa cosa sinceramente mi è piaciuta. E anche il... come dire, e anche diciamo l'accordo che si mi ha fatto strano sentire quella voce di Tony Soprano, sì, anche a me tantissimo, non me l'aspettavo, però mi è piaciuto, ti dirò la verità. E per cui sì, secondo me questa sequenza diciamo non mi è dispiaciuta, sarà più che altro perché più che altro è anche interessata diciamo a tutto ciò che vedevo intorno a me, appunto perché secondo me Oz funziona bene, ecco, molto semplicemente, non voglio dilungarmi troppo, scusate.
Ma guarda, io la penso esattamente come te. C'è anche questo personaggio, secondo me, regge bene la scena. Devo dire che sì, infatti, come dice anche Trinità Mano, non è veramente bello, però hanno fatto un lavoro estetico molto, esatto. Molto, molto bello, soprattutto sul discorso del trucco prostetico. Esatto. E quindi mi ha convinto. Poi sicuramente lui è un personaggio che tiene banco a tutto l'episodio, cioè. Però non è veramente un cattivo, cioè lui
no,
è un po'
infatti.
Questa sorta di antieroe che si schiera al neutrale, no? Diciamo che non è un personaggio buono, perché comunque non è un personaggio buono, è a lui che interessano i soldi, sì, insomma, i soldi, il Latinum,
sì.
Però è molto neutrale comunque, cioè è molto neutrale, quindi seppur appartenente al mondo criminale è un personaggio che comunque non si schiera né da parte dell'uno né da parte dell'altro.
Capito.
Collegandoci a un discorso che si era fatto prima, lui era un po' diffidente contro la flotta stellare, ma grazie al cavolo, se sei un contrabbandiero o qualcosa del genere, dubito. Però ti ripeto, si poteva gestire in modo molto molto più rapido senza arrivare a fare la partita a poker, secondo me. Comunque, ad ogni modo, interessante, molto molto interessante. Sì. Questo personaggio.
No, più che altro te l'ho detto, cioè la cosa buona di lui è che veramente cioè, rimane sempre coerente, cioè lo capisci che appunto, come hai detto giustamente te, a lui alla fine gliene frega solamente dei soldi e del benestare del suo locale, perché nel senso, infatti anche quando arriva Book non è che gli dice no, vai via, cioè trovano l'accordo, ok, va bene, tu mi trovi il baro che mi sta mandando in rovina gli affari perché si sta fregando i miei soldi truccando le partite e io in cambio ti do quello che vuoi, cioè ok, ha senso, ha perfettamente senso, quindi ti dico, l'ho apprezzato per questo sinceramente.
Non so perché, ma come estetica mi ricordo vagamente qualche demo della serie Buffy o Angel. Ci sta. Più che altro un affarista interessato al profitto, né buono né cattivo.
Esatto, esatto.
Sì, ci avrebbero potuto mettere anche un Ferenchi, in realtà, se ci pensi.
Beh, il colore della pelle dai un pochino...
Sarebbe stato bello se avessero messo il grande Nagus dell'epoca, chissà. Però no, doveva andare in una zona insomma esterna alla federazione, esterna un po' a tutto, quindi comunque direi di andare piuttosto avanti, perché comunque non abbiamo un po' raccontato quello che succede, ecco.
Esatto,
prego,
esatto, perché infatti noi appunto abbiamo Michael che a questo punto si lancia alla caccia di, come avevamo detto, di Ruan e Book. E appunto va con Ovoshikun nel pianeta del casinò, dove la federazione, come viene detto, non ha potere. E la cosa molto carina è che l'entrata è tramite la bocca di un mostro marino olografico che appunto sbuca da sotto la superficie dell'acqua dove si trova appunto questo casinò. E questa cosa l'ho apprezzata, mi è piaciuta molto, a livello visivo mi è molto molto piaciuta.
Sì.
Sì. È stata molto figa, se posso permettermi di usare un termine, poiché fa un po' fuori.
A me mi ha ricordato un po' tipo il mostro di Loch Ness, qualcosa del genere.
Sì, esatto, vero, ma infatti è stato figo.
Oppure il classico Godzilla, no? Che quando va sotto l'acqua.
Sì, anche. questo dragone che sbuca, bello, 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 bello. Tant'è che appunto noi scopriamo che Michael, come viene accennato anche precedentemente, è nota in questo locale, perché appunto ci andava quando faceva da contrabbandiera insieme a, a Book. Tant'è che Ass raggiunge subito sia Michael che Washakun e la riconosce, e Michael dice che vuole comprare le carte stellari degli Stealth e anche l'Isolinium. Michael dichiara qui di voler fermare Book. L'unico modo per far sì che Ass non gli venda appunto l'Isolinium è che lo compri lei per prima. Il problema è che non hanno abbastanza latinum per accaparrarselo. Allora Washakun ha un'idea: combatterà sul ring su scommesse, diciamo che i ricavati delle scommesse, delle vittorie, le investiranno appunto su latinum. Nonostante la povera Washakun continui a perdere, venga appunto brevemente mandata al tappeto, continua a combattere e Michael alla fine punta tutto su di lei dandole fiducia, e finalmente la nostra cara Washakun ne esce finalmente vittoriosa, e quindi le nostre due eroi, sì, le nostre due eroine si riempiono le tasche di soldi.
Di latinum. Allora,
Jared, parti tu stavolta. Cosa ne pensi di questa parte?
Allora, io qui cito un commento, perché è esattamente quello che sto pensando. Io ho adorato Oh Wow Washakun. Veramente, l'ho adorata. E semplicemente mi è piaciuto che questi personaggi, un po' sullo sfondo, sul ponte della Discovery, iniziano ad essere valorizzati. Perché se li valorizzi, fai un po' come Miles O'Brien in The Next Generation, oppure il Tenente Ro, insomma tutti i personaggi che sarebbero poi dovuti apparire in Space Nine. Ovviamente O'Brien ci è finito, Tenente Ro no, perché l'attrice non ha voluto impegnarsi per una serie così lunga, e quindi poi l'hanno ricastata con un'altra attrice e un altro personaggio, che comunque riprende molto dal Tenente Ro. Ma ad ogni modo, senza perdermi troppo, apprezzo insomma che personaggi come Washakun, ma anche Detmer, vengano valorizzati, perché è un peccato se rimangano lì soltanto per pilotare la nave, come mettiamola così, no? Un peccato, invece così li valorizzi un po'. Devo dire, poi la scena del match, se se ne può parlare, Sofia, da
vincendo. Sì,
la scena del match, devo dire che è stata anche carina, mi è anche piaciuta.
A me no.
A me invece sì, perché mi ha ricordato un po' quelle bettole che si vedevano anche in Star Trek Enterprise, certo. In cui infatti mi ha ricordato un po' quello. Però sì, ti dava l'idea di luogo malfamato e tutto quanto, però era, secondo me quella scena lì è stata abbastanza divertente. Ecco, ha spezzato un po' il momento noia che c'è un po' in tutto l'episodio, almeno secondo me. Poi sì, ovviamente non è nulla di... cioè, se lo metti con un film, che so, con un Rocky, ti sembra una gran cavolata.
Ma anche se lo metti in confronto ai combattimenti della gente.
Però se la metti un po' più su un qualcosa, tipo, che ne so, una roba un po' più trash, ma comunque godibile, secondo me ci sta. Infatti, Stefano ci dice, il combattimento è una trashata, sembrava presi dai film di serie B delle arti marziali. Sì, però a me non è dispiaciuto. Io continuo a dire che a me non è dispiaciuto. C'era anche qualcosa del genere anche in Star Trek Voyager, in cui apparse The Rock, vi ricordo. Infatti questo non era box, non era neanche wrestling, non si capiva bene che cos'era, forse una sorta di Muay Thai, insomma, delle arti marziali, mettiamo alieni, senza troppo incartarci. Comunque non, a me questa parte qui, ecco, questa parte qui l'ho apprezzata, anche perché se no, se non mi fosse piaciuto nulla, io avrei dato un 4 o uno 0. Quindi devo dire che da Star Trek a Fight Club il passo è rapido. E, no, devo dire che qui sono rimasto abbastanza soddisfatto. Invece sull'altra parte, quella con Book e Ruan, non lo so, cioè, bella la citazione cambianti, per carità, però boh. Cioè, io quando l'ho visto che passava dietro quella colonna e cambiava aspetto, già avevo intuito che era un cambiante, detto onestamente. Poi quando si trasforma in un tribulo e scappa via, ho pensato, ma secondo me Odo non lo farebbe.
Comunque adesso da poco ci arriviamo, perché nella prossima scena, nella prossima,
vabbè,
scena,
dai, parliamo anche di quella, cioè tanto comunque sono una dietro l'altra, non lo so, io non sono rimasto particolarmente convinto dall'altra parte, no? con le sequenze di Book e Juan. Invece quella di Michael e Washington mi è piaciuta, perché alla fine poi lei cerca anche un po' di incentivarla, no?
Esatto.
Cioè, di prendere un po' la
situazione, anche se in realtà,
certo, poi si vuole sempre indietro, sì.
Cioè, inizialmente Michael non è che sia molto, cioè, perché attenzione, cioè, anche qui, allora, scusatemi, no ragazzi, io devo fare un attimino, cioè, scusate se metto i puntini su lei, ora, io non mi intendo di match all'ultimo sangue, quindi fortunatamente non è quello il mio campo, però diciamo che, cioè, anche qui, no, allora, ok, si sfidano, cioè, anzi, lei decide di combattere nell'arena. A me era piaciuta tutta quella parte lì, cioè, nel senso, appunto, Washington, come ha detto appena Jared, si fa avanti, si dimostra, insomma, pronta, prestante, combatte, va benissimo, mi è piaciuto un sacco. E, l'unica cosa è che, allora, la regola del posto è il primo che finisce a terra, basta, è finito l'incontro. Il problema è che questo sembra un incontro fatto su più match. Allora poi non ha senso, cioè, nel senso, seguiamo la logica, ragazzi. Allora, se la logica è che il primo che finisce a terra ha perso, allora perché Michael può chiedere tutte le volte il ricambio del match e poi appena...
No, perché sostanzialmente lei ci butta il latino ogni volta che perde, eh. Fatto a un certo punto dice che rischia tutto perché mette tutto quello che gli è rimasto e si gioca tutte le sue carte.
Sì, ma mi sfugge comunque la logica, cioè, nel senso,
cioè, lei perde 2-3 volte e poi all'ultima vince, si riprende tutto quello che ha perso e oltre. Cioè, io almeno io l'ho percepita così.
Sono io che non ho capito la scena.
No, poi non lo so, però almeno io l'ho intesa così.
No, è che più che altro, cioè, il problema è che viene fatto vedere chiaramente all'inizio che sia, allora, sia Washington a Michael, dall'altra parte l'altro sfidante ha comunque un altro dietro, ok, che gli sta alle spalle. Allora, però aspetta, forse abbiamo Corrado che mi sta rispondendo, che dice, in sostanza hanno fatto 3 incontri distinti, ok, adesso mi torna.
Quello ti avevo detto anche io.
Va bene, ok, scusate, non avevo capito, sempre poco, ma mi torna un pochino.
Ma vedi?
Di più.
Ma se sentite, più perde, più la quota di Washington si alzava.
Ok, ok.
Cioè, perché giustamente, ti faccio un esempio.
Ok, ok, ok.
Se tu metti la... Non voglio fare un esempio calcistico. Comunque, la squadra prima in classifica con l'ultima in classifica e 3 volte su 4 ci vince 3-4-0, è chiaro che poi se tu vuoi scommettere è l'ultima che vince... Okay. La quota si alza tantissimo perché è molto improbabile che ce la faccia a vincere. Insomma, voglio fare la lezione di calcio scommesse.
No, va bene.
La logica è un po' qui. E a me, ecco, questa cosa qua però non mi è piaciuta.
Ok.
Non mi è piaciuta perché alla fine siamo arrivati in uno Star Trek in cui comunque il denaro, tutte queste cose, doveva essere sorpassato, no? Cioè c'era questa visione tutta utopica, tutta bella. Ogni tanto ci finiscono inevitabilmente, però boh, in un futuro come Discovery, tutto quanto, ancora a fare questi magheggi con il latino, tutto quanto, non lo so, parere personale, ma non mi piace, non mi piace.
Vabbè,
però sono stati, a me almeno gli sconti però mi hanno un po' esaltato, ecco.
va bene
seppur comunque trash, ma comunque il trash c'è pure in Cobra Kai, per dire, però è un'ottima serie di arti marziali, cioè te la guardi con l'hype, no? Te la guardi convinto, però prego.
Scusa, ho trovato il commento. Daniele Amore, sì, ma non ha senso. Comunque sembra quei giochini dove non si perde mai veramente. Oh, grazie Daniele, grazie. Grazie. Secondo me il grosso problema di questo episodio è che è tutto telefonato.
Vabbè, ma grazie al cavolo, sapeva che avrebbe vinto, quello sicuramente, eh.
tesoro, sì, ok, si sapeva che avrebbe vinto sicuramente, sono d'accordo, però comunque...
Sì, ma poi la parte telefonata...
Me la devi far venire, cioè, se no, nel senso, però vabbè, no, ma queste sono opinioni personali, e poi vabbè, lo litighiamo.
No, però... Cioè, lì la parte telefonata che mi fa arrabbiare nella parte sì. successiva.
Vabbè, allora andiamo alla parte
successiva. Aspetta, leggiamo qualche commento, sì. però...
Certo.
Scusate l'off topic, a proposito di Odo, ma il dominio è stato mai citato in Discovery? Perché non lo ricordo? Sono sparito per nulla come Klingon? Sono sparito per nulla come Klingon pure loro? Che io ricordi, no, non mi sembra sia stato citato. Però si vedono i cambianti, e mi sembra che abbiano fatto quella bella brutta fine, devo dire. Cioè, boh, cioè sono diventati dei contrabbandieri pure loro, no? Ma vabbè. Dai, vediamo altri commenti. Qualcuno, per esempio, mi ricordo, no, l'ho perso perché tra un discorso e l'altro, eccolo qua. Ma la citazione klingoniani piuttosto che Klingon? Guarda, Manuel, la definizione klingoniani veniva usata molto spesso in Star Trek di Space Nine. E anche in qualche episodio di Voyager. Queste due serie, diciamo, sono state le serie dove trovi molto di più la parola klingoniani che Klingon. Quindi sostanzialmente non è sbagliato, ma è sicuramente più brutto. Perché gli si vuole dare un po' quella roba come vulcaniani, però klingoniani suona veramente male. Però non è, però è comunque corretto. Poi in quel ring ci voleva Lara Kitan della Orville. Beh, sicuramente lei avrebbe vinto dopo due secondi. In una battaglia il primo sangue ci sta, però anche Kirk si saprebbe che avrebbe vinto l'incontro del Pon Farm, almeno rimane lì con l'ansia per far capire come deve evitare di morire. Beh, però ragazzi, cioè, il duello è un capolavoro, cioè, usiamola sta parola ogni tanto, è un capolavoro di scontro. E lì in realtà io non ero sicuro, cioè sì, cioè, dove avevi la sicurezza? Poteva vincere benissimo anche Spock, o poteva vincere benissimo, cioè, che poi mi sembra che poi vince Spock e poi Kirk pensa di, cioè Spock pensa che Kirk è morto, poi glielo rivelano dopo. Comunque concordo con Jared, cioè nella serie classica il concetto del denaro era stato superato e qui siamo pure quasi 1000 anni dopo ed ancora stiamo a parlare di meno per profitto economico, è incoerente secondo me. Bravo Antonio, sì. Lo penso come te.
Sì, è vero, sono d'accordo.
Ma dai, andiamo avanti perché ci stiamo un po' troppo incartando.
Eccoci qui. Allora, qui siamo appunto alla quarta sequenza, quella che Jared tanto ama. Infatti vediamo appunto, torniamo un secondino a parlare appunto di questo discorso del cambiante che avevamo inizialmente affrontato. Infatti Ruan vede un alieno sospetto che da un banco di gioco lancia un segnale sbattendo le palpebre, quindi Ruan lo insegue, mentre invece Book viene raggiunto da Michael che cerca di convincerlo di andare via. Infatti appunto se si riesce a togliere il Disinium dalle mani di Ruan la federazione sarà clemente con lui, ma se lo compra non potrà più tornare indietro. Michael dichiara di volerlo fermare, mentre invece Ruan trova il baro e appunto salta fuori essere, come abbiamo detto, un cambiante. Michael e Book si lanciano all'inseguimento del cambiante e lo catturano. A questo punto hanno entrambi ciò che Ash vuole, quindi bisogna decidere a chi dare il Disolinum. Si gioca quindi a poker leoniano. Chi vince perde tutto. I due giocano contro dei resistenti della catena, e se lavorano insieme possono cambiare le sorti della faccenda senza farsi portare via l'isolinum. Michael inizialmente dà delle false informazioni sul gioco di Book, parlando e commentando in modo anche piuttosto fastidioso durante tutta la partita. I due resistenti della catena perdono, se ne vanno, e l'ultimo giro a questo punto è tra Book e Michael. Se Book vince la partita, verrà attaccato con ogni arma della flotta, Michael inclusa. Book acconsenta quindi nonostante tutto a finire e si gioca il tutto per tutto e alla fine tra l'altro vince pure la partita e ottiene anche l'isolinum. Nel frattempo, dietro la porta, Ruan e Washakun parlano di quello che Ruan e Book stanno combinando. E Washakun tocca, in modo anche non troppo delicato, un tasto piuttosto dolente. Infatti salta fuori che Ruan ha perso qualcuno e sta facendo tutto questo per via della perdita ed è convintissimo di essere nel giusto. Bene, Jared, lasciate la parola nel commento. Lasciate la parola. Ti è piaciuta questa scena?
Ma guarda, inizia tu che intanto io elaboro.
Allora, io inizio permettendomi di prendere il commento di Riccardo Frasca che dice telefonato, perché effettivamente sì, cioè mi era anche arrivato l'SMS che ti diceva a quest'ora ti chiamo. E no, a me allora, per me poteva finire tutto tranquillamente con la cattura del cambiante. Mi trovi un altro stratagemma e arriviamo alla fine. Ora, io temevo del poker, lo temevo, perché comunque, a parte lo si vedeva nelle immagini promozionali, e in più appunto anche il titolo in inglese, All In, è, a quanto ne so, una modalità, diciamo, del poker, dove appunto si gioca...
E quando ti giochi tutto.
Esatto, quando ti giochi il tutto per tutto.
Giochi tutte le fish e dici...
Esatto, quindi... Ha senso. Il problema è che questa puntata, almeno secondo me, non ha tutto questo mordente, quindi farmi vedere prima lo scontro un po' trash di Washakun e quell'altro dell'arena, poi farmi vedere l'inseguimento al cambiante che si trasforma in tribolo, rottola via e poi viene catturato.
No, ma quella roba si trasforma in tribolo, dai, ma quello è veramente trash.
Madonna.
Cioè, dai. E
poi appunto vedere...
E poi fugge come se fosse...
Capito? E poi vedere pure la partita poker, cioè ti cascano un po' le braccia. Infatti purtroppo a me non mi è piaciuta questa parte qua, cioè Michael è fastidioso oltre ogni misura, cioè non l'ho sopportata fin dall'inizio, cioè io penso che se fossi stato uno dei rappresentanti della catena avrei tipo ribaltato il tavolo, l'avrei mandata a quel paese e me ne sarei andata, perché non si può giocare in questo modo. Punto numero uno. E poi appunto anche il finale del diciamo dell'all-in, tutto contro tutto tra Book e Michael, anche lì, cioè, io in realtà temevo pure peggio, temevo anche che magari alla fine Michael facesse magari un discorso e Book dicesse ah no, ok, c'hai ragione te, vabbè, basta, e a quel punto mi sarebbero cadute definitivamente le braccia. Il fatto che Book abbia vinto mi ha fatto dire vabbè, ci sta. Cioè,
ma scusami, ma
che devo dire?
Ma andare con la Discovery su sto pianeta, stare anche un po' lontano, ma comunque nei pressi, scende Burnham, prende Book, la ferra, 2 da 3 da teletrasportare, fium, e vanno via. Ci voleva tanto, no, non lo so, cioè, doveva arrivare a fare tutto sto casino, cioè, poi non mi sembra ci fossero tanti Quajan, insomma, dei membri della sua specie, quindi secondo me l'avrebbe anche subito scoperto. Quindi, per me è veramente un complicarsi la vita, non è complicarsi la vita, per me è un allungare il brodo.
Esatto.
Un allungare il brodo alla storia. Esatto, che per me si poteva già vedere Book e Ruan davanti all'anomalia ed affrontarla. Perché comunque siamo arrivati a metà stagione, non vi dico che la dovevano prendere, battere, sconfiggerla, ma semplicemente scoprire cosa si nascondeva dietro e poi piano piano poi affrontare tutte le conseguenze. Invece no, diluito un po' il brodo, cioè, e se, poi per veramente un'informazione proprio alla fine, che poi quella ne parliamo dopo, però insomma dai, per me è stato deludente, perché cioè, lo dico paura, per me questo, fa parlare anche un pochino me, perché dico, per me questo è stato l'episodio più deludente di questa quarta stagione. Non è uno di quegli episodi che ti rovina la stagione, però semplicemente lo guardi con l'orologio e dici ok, ma quando arriviamo al successivo, perché qui il tempo scorre poco, capito? Non è uno di quelli che ti fa arrabbiare perché succedono, no, però noiosetto, mettiamola così. Comunque sulla scena... del poker è di un telefonato, infatti lo vedo anche da alcuni commenti, perché In tutti i film, cartoni animati, serie televisive, quando fanno la partita a poker, quando il vincitore sta per, cioè quando il protagonista o chi per lì sta per vincere, arriva l'avversario che fa scala reale. Un episodio a caso, quello sui Simpson, in cui la figlia di Krusty c'ha questo che cos'era, quello strumento, vabbè, c'è uno strumento, mi sembra tipo un violino, e lui gioca il violino con la mafia. Krusty pensa di aver vinto e l'altro fa scala reale, ma oramai è una roba talmente telefonata che la vedo oramai fare ovunque. E quindi, per quanto fossero belli comunque i giochi in cui si toccavano tipo così, si davano un'ammiccata e poi cercavano anche di confondere l'avversario, che quello magari era anche la parte più interessante di questa scena e che magari funzionava pure secondo me, però come l'hanno conclusa proprio non mi è piaciuto per niente, cioè veramente telefonato.
Ma
Vai!
se posso aggiungere una cosa, cioè secondo me, io sono d'accordo con quello, sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto, ma secondo me il problema più grosso di questo episodio è che veramente manca il ritmo, appunto numero uno, e punto numero due, come dicevo prima, manca l'ansia. Cioè, allora, deciditi, vuoi farmi un episodio basato sulle scommesse? Ok, scegliene un tipo e vai su quelle. Cioè, allora, il combattimento di Owoshoku un telefonato, perché lo sapevamo tutti che alla fine avrebbe vinto, ce l'ha insegnato anche Dragon Ball fin dall'inizio, si fanno 3 round, i primi due vieni pestato a sangue, il terzo ne esci vincitore, lo sappiamo fin dai tempi, anche in Arale funzionava così. Poi mi fai il poker, mi fai la partita che mi dura letteralmente 10 minuti? E finisce subito, e finisce con appunto, cioè classica cosa, no? Non è, cioè, ma poi la cosa che mi ha dato noia è che, cioè, quegli altri due poveri cristiani della catena Smeraldo, cioè, non gli hanno dato neanche una possibilità, cioè, sono stati lì a, insomma, ad aspettare la pioggia, per intendersi. Cioè, no, scusate, stasera faccio piangere di Klingo perché mi dispiace. Io ho dato 6 a questo episodio perché gli voglio bene, ma sarebbe un episodio da 5, ma voglio mantenermi sul 6. Cioè, stanno lì a reggere il moccolo con questi due che non li fanno neanche giocare, perché effettivamente non li fanno manco giocare. Cioè, non, manca l'ansia, cioè, non c'è mai un momento in cui tu dici, oddio, adesso magari uno di questi due vince insomma, vince al posto loro. Cioè, manca, perché allora, a me va bene che tu magari mi vuoi strutturare un episodio, un film, qualcosa su un gioco d'azzardo, va benissimo, ci sta. Però me lo devi strutturare bene, cioè nel senso anche qui come la lotta mi devi creare dell'ansia, mi devi creare delle aspettative. Questo è stato telefonatissimo, ti ripeto, l'unica parte, cioè l'unica cosa che mi ha fatto di vabbè, ok, ci sta, è il fatto che alla fine Book vinca, ma in realtà pure quello te lo aspetti, perché prima che loro vadano a giocare, gli sceneggiatori fanno dire a Michael, ah ma lui è il più forte a giocare a questo gioco, e allora... Ragazzi, cioè,
Allora ci
scusate, cioè, mi avete dato un tavolo di incompetenti con il barista lì che non vuole altro che accaparrarsi i soldi e quindi c'è cioè, benissimo. Book che è quello più forte, Michael che non sa neanche giocare, quegli altri due che stanno a reggere il moccolo, cioè chi vincerà? Non lo so, cioè estraiamo dal cappello e vediamo chi ha fortuna. Cioè, è questo il problema, cioè, non regge questo episodio purtroppo, sotto questo punto di vista non regge. Non ce la fa, cioè avrebbe degli spunti interessanti, ma non li sa gestire, evidentemente.
No, sotto questo aspetto mi trovi concorde, cioè, e ti ripeto, mi dispiace
Anche
perché
a me,
comunque
tantissimo.
non è che questa stagione, cioè, ti ripeto, non è rovinata per questo episodio, ma purtroppo io questo episodio lo devo bocciare. Però c'è un'altra sequenza dopo.
Eccoci qui. Esatto,
Arriviamo alla fine. Prego.
arriviamo alla sequenza finale dove Ruan e Book vincitore, tornano sulla navetta. Ruan rincuora Book dicendogli che con il tempo Michael capirà perché sta facendo tutto questo. E intanto la presidente nel frattempo scopre che cosa ha fatto Michael nel casinò e la rimprovera per non aver consegnato Book e Ruan alla federazione. Michael però è stata furba perché mentre guardava aiutami, non mi ricordo il nome di Isolinum, ha messo il tracciatore appunto dietro appunto Isolinum e in questo modo può sempre sapere dove si trova, anche a lunga distanza. Il segnale infatti mostra che l'isolinome è fermo perché Ruan sta assemblando l'arma. Bisogna quindi trovare il modo di sorprenderli prima che sia, diciamo, che venga detonata. Stamets nel frattempo ha scoperto alcune cose interessanti sull'anomalia. Infatti salta fuori che il nucleo è artificiale, misura 228 milioni di chilometri di raggio e non emette segnali dall'interno. La struttura del nucleo è impenetrabile e ha bisogno di un'enorme energia per essere alimentata. Il materiale utilizzato è la boronite, che può essere sintetizzata per produrre energia per l'ipercampo. L'anomalia, quindi, nel corso del suo cammino, ha estratto la boronite dai luoghi appunto dove state dai pianeti che ha distrutto. È praticamente questa anomalia uno strumento estrattivo, il Caterpillar si detto, che si diceva qualche commento prima.
Tra l'altro usano il termine anche escavatore.
Escavatore, sì, una macchina escavatrice, questo dicono, cioè...
Io sinceramente metto le mani avanti, sono perplesso.
Anch'io.
Sono
molto,
perplesso perché molto. La paura che, come il piano nella scorsa stagione c'è, purtroppo la paura che si finisca nella stessa identica situazione c'è. Staremo a vedere, insomma, come cosa si nasconderà effettivamente dietro. Però non sono rimasto entusiasmo, cioè non ho saltato dalla sedia, onestamente.
No, neanche io. Ah, e giustamente,
sì, vai.
Come dice anche Corrado, giustamente, ma sto Tarka sbruffone all'inverosimile non si accorge del tracciatore. Ora, è vero che anche la scena del tracciatore, scusatemi, è imbarazzante, perché c'è Michael che mette il tracciatore dietro... dietro l'isolinum e si vede praticamente il giocatore che viene inglobato dal piedistallo dell'isolinum. Cos'è, slime? Cioè,
no, comunque sostanzialmente con questa boronite si costruiscano, diciamo, delle armi, insomma, cioè si finisce sempre al solito discorso, cioè di una guerra, di un qualcosa, cioè boh, sinceramente, cioè ho paura di rimanere deluso, perché questa quarta stagione di Star Trek Discovery mi sembrava un po' la prima in cui si andasse a parare su un qualcosa di scientifico, cioè, o comunque non il classico cattivone che ti fa la guerra e poi la devi sconfiggere, e invece poi pare che comunque si sta andando nella stessa direzione anche con questa quarta stagione. Però vedremo, insomma, però sapere che c'è questo escavatore che prende questa risorsa da questi pianeti e va dove trova, cioè io non sono particolarmente convinto. Cioè, ho paura che temo, come dice anche Antonio De Stefano, che è il piano bis, insomma, una delusione simile.
No,
e per ora io questa quarta stagione la metto alla terza, come la terza, prima di sapere effettivamente cosa c'è la dietro, perché comunque anche la terza stagione di Discovery, che qualcuno ha fatto storcere il naso, secondo me non è brutta, cioè è deludente sul finale, questo è, però in realtà la stagione in sé funziona, anche dei buoni momenti, poi sì, qualche episodio che ha meno funzionato c'è, e anche questa quarta stagione comunque secondo me non è da buttare, cioè non è che tutti gli episodi sono come questo qua, cioè la maggior parte comunque hanno dei loro momenti buoni, scorrono, sono dei buonissimi episodi, però se fai tanti buoni episodi e poi caschi sul traguardo, la gente si ricorda della caduta, non di tutto il percorso che hai fatto, capito? Cioè, riassumendo.
No, ma più che altro, a parte che comunque, cioè, qui ragazzi, cioè, sottolineiamo una cosa, qui ci stiamo trovando anche in un momento molto decisivo, perché siamo a metà della stagione, sì. Cioè, questo determina tutto quello che succederà dopo, cioè, ora, se mi parti così a metà della stagione, non è che le speranze siano troppo, troppo buone, e poi, appunto, cioè... Ok, questa specie sta praticamente utilizzando una sorta di buco nero per andare do coio coio a cercare questo materiale. Mi sembra un po' eccessivo. Cioè, nel senso, ora, noi di specie spietate ne abbiamo beccate tante, ne abbiamo viste molte, abbiamo visto il piano che piangendo ha distrutto pianeti, cioè anzi no, ha fatto saltare, scusate, tutte le navi che potete... Ok, però, cioè, ragazzi, c'è un limite a tutto. Ora, cioè, ora tu mi stai dicendo che c'è una specie che ha creato apposta un'anomalia con dentro un nucleo per andare in giro per tutta la galassia a distruggere i pianeti alla ricerca di... Cioè, ragazzi, cioè, ma veramente... Cioè...
Cioè, Davide Cuscillo ci dice sì, ma vediamo al finale prima di morire. Assolutamente,
per carità, infatti
Davide, noi stiamo principalmente criticando questo episodio,
esatto,
come
esatto.
Detto prima, comunque non è che questo episodio rovina la stagione, assolutamente no, perché possono benissimo rifarsi, però diciamo che secondo me è quello che ha convinto di meno di tutta la stagione, sì.
Sì, ma guarda, io ripeto, sono sempre dell'idea che ho espresso prima. Secondo me, se questo episodio l'avessimo visto come tutti gli altri a cadenza settimanale, senza tutto questo tempo di attesa, probabilmente l'avremmo sopportato meglio, perché appunto andavamo seguendo un ritmo, cioè più che altro non ci saremmo fatti troppe aspettative. Saremmo andati avanti, avremmo visto un po' che cosa succedeva e probabilmente non ci sarebbe neanche dispiaciuto così tanto. Più che altro appunto capisci quello che voglio dire, Jared? Cioè è il fatto di aver aspettato così tanto, di essere così stati bombardati di notizie e tutto quanto, che poi
sì,
fa un po' rimane così, cioè,
quello sì perché diciamoci che sono molto capaci nel montare l'hype, perché per esempio questo mese, ma anche lo scorso, con Star Trek Picard stanno facendo un lavoro eccezionale a livello di marketing. Mm-hmm. Infatti io, che ero rimasto molto deluso dal finale della prima stagione di Star Trek Picard, devo dire che in questo caso la seconda stagione promette molto 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 bene. Però, ti ripeto, cioè, devi essere anche però bravo a concluderle. Cioè, non voglio demolirla, però ho paura. Cioè,
Anch'io ho paura
che si finisca come la terza stagione, e speravo che questa quarta non ci sarebbero ricascati nello stesso giochino. Tra l'altro è anche un po'... mi fa anche un po' specie che certi fan... come anche noi, come anche voi tra commenti, ci creiamo delle teorie veramente interessanti e loro vanno su situazioni molto più banali o molto più deludenti di quelle che ci immaginiamo noi. Ecco, perché per dirti, se dentro l'anomalia si trovasse la razza evoluta che si crea in motion picture, qualcosa del genere, ecco, lì veramente salto dalla sedia. Cioè, io veramente invece non lo so. Ti ripeto, sto vedendo un po' un calo nelle idee di Star Trek Discovery. Comunque, nelle prime due stagioni, secondo me è stata veramente al top. A me la prima stagione è piaciuta moltissimo, anche più della seconda, ma riconosco che la seconda è stata quella veramente di più successo. E io speravo che andare in un futuro, non scontrarsi con il canon e tutto quanto, sarebbe stata la vera ripartenza della serie, invece no, invece si sta vedendo un po' di difficoltà generale. Forse, diciamo, collegarsi a certi elementi gli rendeva forse la vita più facile di quello che noi pensavamo. Cioè, tutto il fandom pensava fossero difficile perché si dovevano scontrare con il canon. Invece magari la mancanza di quegli elementi con cui collegarsi gli ha reso in realtà la vita difficile, ecco. Tutto qui. Comunque vedremo. Mi sa che in Picard non c'è solo fumo, ma molto arrosto. Speriamo che ci sia l'arrosto. Poi credo che nella serie classica ci fosse un'entità aliena che distruggeva la vita nei pianeti. Sì, la macchina del giudizio universale, penso si sta riferendo a qui. Ecco, anche se fosse stata una cosa del genere, sarebbe stata bellissima. Sarebbe stato bellissimo. Comunque, ancora non abbiamo tirato fuori l'ultima parola. Cioè, magari il prossimo episodio è bellissimo e ribalta tutte le carte in tavola. E speriamo, perché sicuramente lo speriamo. Ma quante stagioni faranno ancora che voi sappiate? Beh, per il momento sappiamo che ci sarà comunque una quinta stagione, perché la serie è stata rinnovata.
Esatto.
Io Danilo sinceramente spero nelle canoniche sette stagioni come le vecchie serie, però non ti nego che se dovessero fare una quinta stagione come ultima stagione, ma farla veramente bella, la preferirei rispetto magari a sette stagioni di cui magari la metà sono un po' con poche idee, ecco. So che non era un compito facile comunque costruire un futuro da zero a così tanti anni di distanza, comunque qualcosa l'hanno fatta, la materia oscura programmabile, insomma, poi hanno fatto tutte queste astronavi con un design completamente nuovo, quindi diciamo che hanno dato anche una bella svecchiata e si sono anche un po' scollegati da quella che è un po' sempre la solita visione che vediamo un po' in tutte le serie, quindi per carità, Discovery per me è una serie coraggiosa, però insomma, secondo me sui finali ci deve lavorare un pochino meglio.
Sì, concordo.
Allora, con questa sequenza si conclude questo ottavo episodio, quindi da come avrete ben capito non ne siamo rimasti molto convinti, ma devo dire che anche fra i commenti c'è stato un po' di malumore. Però a qualcuno l'episodio è piaciuto e noi siamo comunque contentissimi che vi sia piaciuto. Lo ripetiamo sempre, noi non siamo i detentori della parola di Star Trek, cioè, per carità, ognuno ha le sue opinioni ed è giusto, insomma, che sia così. Potrebbero scritturare gli sceneggiatori di Star Trek Online, ma è banale, fatto bene, sì, però anche lì, Daniele, amore, alcune cose di Star Trek Online sono molto, cioè, cose che si vede che sono creati proprio da fan, però secondo me anche lì qualcosa stride. Comunque, il prossimo episodio sarà il numero 9.
Esatto.
Su 13, beh, ce ne mancano ancora un bel paio.
Sì.
Dai, speriamo che il prossimo sia comunque un episodio molto più vigoroso.
Siamo fiduciosi, dai.
Molto più di trama. Speriamo che finalmente arrivano su sta cavolo di anomalia, proprio lì, in quel punto dove avevano tracciato. E speriamo, insomma, di scoprire che non è tutto come immaginiamo in questo momento. Perché la mia speranza è che ci sia qualcosa di molto più grosso al suo interno, no? Una mia piccolo ultimo timore è che, vedendo che se la prendono con molta calma, ho paura che questo tema verrà dipanato anche in una prossima stagione. Io spero sinceramente di no. Io spero che nella prossima stagione affrontiamo un altro tema, ecco. Tu che ne pensi?
No, penso che, nel senso, ci sia un luogo, un momento per tutto, e questa quarta stagione è il luogo e il momento per l'anomalia, perché, cioè, ragazzi, dai, hanno altri 5 episodi a disposizione, dai, cioè, in 5 episodi devono arrivare...
ma non sappiamo quasi nulla, cioè, andiamo a spizzichi e bocconi, e quella è la mia paura, capito?
Lo so, però...
Cioè, secondo me tu in questo momento ci saresti già dovuto arrivare, tipo, che so, intorno al quinto episodio.
Ma sai perché? Perché probabilmente faranno la corsa finale, come...
Sì,
come,
e poi fanno tutta la svelta.
Esatto,
cioè,
bravo, come fanno anche in altre serie che fanno un po' la corsa finale, cioè che all'inizio si va un attimino con calma, ti fanno vedere il panorama... E poi all'ultimo ti buttano tutto quanto insieme, che è una cosa che a me sinceramente non piace, soprattutto appunto in serie fantascientifiche come questa, dove comunque bene o male a un certo punto perché, cioè, allora, parliamoci chiaro, ragazzi, anche qui, cioè, Stamets, Saru e Zora che cercano le informazioni sull'anomalia, è 3 episodi che li stiamo vedendo. Cioè, a me va bene tutto, però non sarebbe stato più interessante allora condensarli magari in 2 episodi completamente dedicati a loro e in un episodio dedicato completamente a loro, dove tu mi fai vedere loro che lavorano e cooperano tutti insieme per questa cosa? Almeno così poi mi arrivi a un punto. Cioè, loro hanno avuto degli scambi bellissimi, mi ricordo quello tra loro con Kovic, che c'era Kovic che doveva appunto sentenziare se effettivamente Zora poteva essere un pericolo, se bisognava estrarla, se poteva... Cioè, quella è stata una parte bellissima. Cioè, se avessero mandato avanti quel filone lì e magari invece che farci vedere tutto questo poker e questi combattimenti fatti coi piedi, cioè, potevano farci vedere loro che lavoravano effettivamente sull'anomalia, perché cioè, in questo episodio, alla fine, fondamentalmente, Stamets, Saru e Zora non sono serviti a nulla. Cioè, a me dispiace dirlo, potevano benissimo non esserci, infatti l'hanno messo un po' all'inizio e un po' alla fine. Cioè, li hanno divisi in due e hanno detto, vabbè, almeno così si porta avanti anche questa storia, però... Cioè, e se non c'erano non cambiava nulla, perché alla fine, cioè nel momento in cui Vance dice a Michael, guarda, no, vai te a ripescare Book e Ruan, come si chiama lui, cioè alla fine, nel senso, cioè quella poi diventa la storyline principale, lo si capisce subito.
Comunque io la penso come Fuad, cioè la penso un po' come te, cioè la parte più interessante sicuramente di questa stagione è stata su Zora. Ecco, quella parte è stato, quell'episodio è stato veramente molto 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 bello. Ecco, e della terza, della quarta stagione devo dire che l'evoluzione di Zora, perché comunque già nella terza stagione iniziava ad uscire fuori, quella è la parte più interessante, diciamo, di queste ultime due stagioni, ecco, mettiamola così.
Sì.
Infatti anche Daniele Savano ci dice sì, Zora molto interessante. Comunque sono quasi le una, direi che siamo in chiusura, Sofia.
Yes.
Quindi lascio a te accennare veloce agli appunti social. Prego.
Okay. Allora ragazzi, io vi ricordo che le nostre dirette sono seguibili in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, un bel mi piace alla pagina Facebook, un bel mi piace alla diretta, una love reaction, un abbraccio, insomma quello che volete, tanti bei commenti per darci la buonanotte e soprattutto condividete come se non ci fosse un domani, perché come sempre più siamo e più ci divertiamo. Vi ricordo appunto, per quanto riguarda YouTube, storia simile ma non troppo banale, anche lì mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video oppure che andiamo in live. Anche lì un bel mi piace al video, tanti commenti, tante condivisioni appunto per diffondere il verbo di Talking Tech. Io vi ricordo che abbiamo anche altri canali social, come per esempio il sito dove ribattiamo o comunque pubblichiamo sempre notizie fresche di giornata riguardo all'universo di Star Trek. Abbiamo il canale Telegram dove ritrovate appunto le notizie, abbiamo la pagina di Instagram e inoltre abbiamo anche un po' una novità che ormai ci accompagna da diverso tempo. Infatti, se volete lasciare una donazione a Talking Trek, potete abbonarvi al nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento: l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese, che praticamente vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email appunto per la donazione, e l'abbonamento capitano a 5 euro al mese, che non solo verrete ringraziati via mail, ma il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Talking Tech. Io vi ricordo che le donazioni via Patreon e le donazioni anche tramite Super Chat non sono assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma sono solamente un modo per, diciamo, come dire, supportare il nostro canale, il lavoro che facciamo e le dirette che vi portiamo. Spero di aver detto tutto correttamente e quindi Jared, ti passo la parola.
Assolutamente sì, bravissima Sofia. Ricordiamo l'appuntamento alla prossima settimana, penso allo stesso orario più o meno, magari 10 minuti prima o 10 minuti dopo, dove parleremo del nono episodio di Star Trek Discovery, quindi ci avviciniamo sempre più alla fine e, come abbiamo detto prima, speriamo che sia anche più bello. E inoltre, a partire da mercoledì, questa diretta verrà anche distribuita in formato podcast, soltanto audio, nei canali di Fantascientificast. E devo dire che stasera siamo stati molto molto più podcast del solito,
sì,
perché avevamo letteralmente la musica di sottofondo che ci ha accompagnato per tutte le dirette. Ultima notizia che è uscita negli ultimi giorni, dalla DeepCon ci sarà un ospite, che noi con la DeepCon siamo media partner oramai da qualche annetto, è stato annunciato il primo ospite Trek, ovvero l'attore Gareth Wong sarà ospite all'evento, e quindi diciamo uno degli attori di Star Trek che torna presto in Italia. Adesso vedo se riesco a condividervi lo schermo, eccolo qua. Gareth Wong, primo ospite Trek confermato. Come riportato al comitato organizzativo di Space One, la Lipcon torna in presenza e lui è il primo ospite, ovvero Harry Kim di Star Trek Voyager. L'evento si svolgerà a Fiuggi, a Frosinone, dal 24 al 27 marzo. E poi sul nostro sito trovate tutti i moduli per l'eventuale registrazione. Ecco, e quasi quasi ci stiamo pensando anche noi. Se troviamo il modo di organizzarci, magari ci andremo. Tra l'altro, qualche anno fa Sofia ha avuto una bellissima esperienza dove ha intervistato l'attrice Nicole DeVore, ovvero Ezri Dax di Star Trek di Space Nine. Ma non voglio prolungarmi troppo, visto che adesso sono scoccate le ore 1, quindi vi auguriamo una serena buonanotte, ecco. E soprattutto molto meno noiosa dell'episodio, che speriamo, insomma, una notte sicuramente migliore. Quindi mandiamo la clip.
Si vola.
E quindi si vola
a dormire, va.
Battuta telefonata, ma oramai
ovviamente, tanto siamo nel mood di oggi.
Buonanotte a tutti e veramente grazie a tutti i nostri spettatori per essere stati collegati con noi fino a quest'ora, per aver scelto la nostra compagnia magari ad un'altra trasmissione, magari alla TV. Guarda, ci siamo anche scansati Sanremo, siamo stati anche fortunati. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Baci stellari, buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.